Ave Maria, cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti dalle frequenze della Radio Buconsiglio, la radio che porta l'Immacolata nei nostri cuori. Come ogni mercoledì mattina ci troviamo con Padre Gian Pio per commentare il Catechismo della Chiesa Cattolica e da qualche settimana il Padre ci sta accompagnando sulla sezione della vita di preghiera, poi nelle varie espressioni, nelle ultime puntate, ecco. Ci ha parlato delle varie espressioni di preghiera, da quella vocale a quella di meditazione o mentale, la settimana scorsa ci ha parlato della preghiera contemplativa. Intanto salutiamo il Padre. Ave Maria, Padre San Pio.
Ave Maria Mosè, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, se il Padre è d'accordo, proseguiamo con l'altra sezione, che sarebbe appunto il. Adesso, dopo, appunto, dopo aver avuto tutte le varie indicazioni sulle espressioni di preghiera, con questa preghiera, cos'è questa preghiera? Qua c'è scritto sul Catechismo che è un combattimento. È un
Ah, il
combattimento.
combattimento. No, io
Quindi,
volevo la pace.
siamo in guerra ora.
Eh
Siamo in guerra, scusi.
sì, abbiamo ingaggiato guerra, dichiarato guerra, particolarmente contro tre nemici, dice San Giovanni. Il nostro io, la carne, il mondo e il demonio. Ma vediamo che cosa ci dice, ci accompagna il compendio del catechismo. E ci fa questa stessa domanda, ma perché la preghiera è un combattimento? 572, vediamo che cosa risponde il compendio. Grazie, Mosè.
Sì, padre, prego. La preghiera è un dono della grazia, ma presuppone sempre una risposta decisa da parte nostra, perché colui che prega combatte contro se stesso, l'ambiente e soprattutto contro il tentatore, che fa di tutto per distoglierlo dalla preghiera. Il combattimento della preghiera è inseparabile dal progresso della vita spirituale. Si prega come si vive, perché si vive come si prega.
È un dono la preghiera. E quindi come dono dobbiamo chiedere proprio questa grazia al datore di tutti i doni buoni e perfetti. Questo dono chi ce la fa? Ce la fa Dio Padre Onnipotente, la Santissima Trinità, ce la fa nostro Signore Gesù Cristo, ce la fa la nostra Mamma Celeste, la Regina di tutte le grazie. Abbiamo detto che il compendio si è intrattenuto, ci ha intrattenuti nell'affrontare la preghiera, ci ha detto le cose belle della preghiera, ci ha detto attraverso preghiera dove possiamo arrivare, e la preghiera contemplativa ci porta fino a quella che è i gradi di unione. Preghiera contemplativa vuol dire entrare nella vita mistica, quindi arrivare alla vita unitiva con Dio. Ma adesso ci sta dicendo, attenzione, non c'è immediato, non c'è naturale vivere la preghiera. Dice San Paolo, non possiamo nemmeno dire Abba Padre se non è lo Spirito Santo che ci muove a questo. Quindi non sappiamo pregare, non riusciamo a pregare. Perché allora la preghiera ci diventa un combattimento? Proprio perché deve essere una vittoria contro qualcosa che si oppone a chi ci vuole far pregare. Dio vuole che noi preghiamo. Credete, pregate sempre in ogni momento, e in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, pregate. È opportuno pregare sempre. Pregate senza interruzione. Abbiamo tantissimi insegnamenti che ci dà il catechismo sulla preghiera che abbiamo visto anche in precedenza. Quindi, innanzitutto, comprendiamo che questa preghiera è un combattimento. E questo combattimento dobbiamo adesso vedere come svilupparlo, come poterlo crescere, far crescere in noi questa vittoria. Se dobbiamo combattere, abbiamo dei nemici da affrontare. se abbiamo dei nemici da affrontare, dobbiamo cercare di vincere. Quindi la preghiera è un combattimento perché, pur essendo un dono della grazia, richiede una risposta decisa da parte nostra. È un dono, la grazia preveniente ci fa questo dono, ma questo dono si inserisce nel libero arbitrio, nella libertà. E senza ostacolarla, ci dà dei buoni suggerimenti, ci dà dei buoni inviti. Ma abbiamo dei nemici che fanno resistenza. Il motore si mette, va in moto, la macchina va in moto, deve vincere la resistenza perché le ruote incominciano a far andare avanti il veicolo. Ha una resistenza, un attrito da vincere, tutto il suo peso. Bene, tutto il suo peso della nostra natura umana. Che ci porta, ci tira giù, con la forza di gravità ci tira giù, col peccato originale ci tira giù, e dobbiamo invece, questa preghiera ci deve innalzare. Quindi è un dono, richiede una risposta decisa da parte nostra, e quindi ecco che dobbiamo combattere. Questo combattimento, da dove arriva? Questo combattimento ci aiuta ancora, sempre il compendio del Catechismo, arriva da diversi nemici. Beh, il primo nemico più problematico è da noi stessi. Devo combattere contro me stesso. Devo combattere contro l'ambiente che vivo, questo mondo, non il mondo inteso come creazione, ma inteso come questo mondo che si allontana dall'opera di Dio, questo mondo con tutte le sue massime false, da tentatore che si allontana, e soprattutto contro il nemico principale dell'anima nostra, il divisore, da colui che da tutta l'eternità vuole allontanarci dalla vita di unione con Dio. Pensa, questo qui, questo personaggio qui, fin con i nostri progenitori, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote per impedirci di realizzare questo fine che ci è stato donato, quello della nostra salvezza, della nostra santificazione. Quindi veramente vediamo che proprio questo combattimento è un po' importante da poter realizzare. Adesso dovremmo un po' vedere forse sarebbe bene vedere questi nemici presi singolarmente che dobbiamo affrontare nel nostro cammino, che sono San Giovanni, il nostro io, il mondo e il demonio. E queste possiamo vederle un po' sommariamente, un po' per vedere che cosa dobbiamo fare, un po' per essere potere. E aiutarci in questo combattimento. Comprendere questa difficoltà della preghiera, abbiamo sempre un aiuto della grazia che vuole sostenerci e vuole aiutarci. Ancora, che cosa dice il compendio? A questo aiuto ci lasciamo, facciamo aiutare anche dal catechismo. Questo combattimento presuppone sempre uno sforzo. I grandi oranti della preghiera, i grandi santi, i grandi padri dell'antica alleanza, abbiamo visto come si sono impegnati in questa lotta. Abramo che combatte per ottenere questa grazia della preghiera di salvare tutta la sua stirpe, tutta la sua discendenza. Bene, questi qui vengono chiamati gli aspetto negativo anche della vita cristiana. Quando dobbiamo vedere questo che è il nostro cammino di unione con il nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo questo aspetto negativo della vita cristiana che si riduce un po' alla lotta contro tutto quello che costituisce un impedimento alla nostra santificazione. Vediamo un attimino un po' cosa vuol dire la lotta e questo combattimento contro la preghiera, quali sono gli ostacoli, i nemici in questa per la mia vita di orazione, per la mia vita di preghiera. Dice ancora il Catechismo, così il nostro Signore Gesù Cristo che prega, la Beata Vergine Maria pregano, i santi ci insegnano a pregare, quindi ci dicono che cosa? Che la preghiera è una lotta contro chi? Contro noi stessi, contro l'astuzia del tentatore che fa di tutto per distogliere l'uomo dalla preghiera, e quante volte ci dà dei suggerimenti per fare tante altre cose piuttosto che la preghiera. E si prega come si vive perché si vive come si prega. Quindi, se non si vuole abitualmente agire secondo lo Spirito, non si può nemmeno abitualmente pregare nel suo nome. Quindi, noi dovremmo sempre avere un modo di agire secondo lo Spirito di Dio. Ma per fare questo, bisogna che ci sia in me una connessione, H24 sarebbe ancora meglio. Questa connessione la faccio soltanto nella preghiera. Questo mi realizza. Mi riporta ad agire abitualmente in Cristo Gesù, se c'è in me questa unione e comunione. E questo viene chiamato il combattimento spirituale dal catechismo della vita nuova del cristiano. E questo combattimento spirituale è sempre inseparabile dal combattimento della preghiera. Quindi, nella mia vita cristiana devo affrontare tre nemici. Che mi vogliono distogliere da Gesù e quindi principalmente mi vogliono distogliere dalla preghiera, diceva una Santa Caterina Vegri, Santa Caterina Bologna, nelle sette armi spirituali, già quando il demonio mi ha distolto dalla preghiera, lì è già contento. Tante volte non vuole direttamente già portarmi al peccato, ma già vuole infiacchirmi. La prima astuzia per rendermi fiacco, per rendermi debole, è farmi diminuire la preghiera, farmela rendere pesante la preghiera, farmela rendere noiosa, farmela rendere, oppure mettermi l'idea che mi sembra che sia inutile, che non serva a niente. Già da 2 giorni che ho incominciato a pregare, non ho ancora visto i risultati, che poi sono 2 mesi, 2 anni, 20 anni, quello che vuoi. È un po' vedere i miei tempi, non i tempi di Dio. E il prossimo compendio ci vuole far andare avanti per vedere quali sono le obiezioni. Ci sono obiezioni alla preghiera al numero 573. Vediamo che cosa un po' per approfondire questo mistero. Se Mosè ci legge il 573, vediamo quali sono queste obiezioni che possono inserirsi nella preghiera.
Sì, Padre, grazie. Ci sono obiezioni alla preghiera? Oltre a concezioni erronee, molti pensano di non avere il tempo di pregare o che sia inutile pregare. Coloro che pregano possono scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli apparenti insuccessi. Per vincere questi ostacoli sono necessarie l'umiltà, la fiducia e la perseveranza.
Beh, uno dei più problemi, uno dei maggiori imbrogli, se più che problemi, o nemici, così, è il non aver tempo per pregare. Si ha tempo per tutto, e veramente quando vogliamo fare qualcosa il tempo lo troviamo, ma il tempo di pregare o il pensiero, la suggestione che non serva a niente pregare è uno dei nemici. Oppure queste obiezioni ci parla il catechismo della preghiera. Perché pregare se non ho tempo, perché ho tante cose buone da fare, perché ho già pregato da 2 giorni e non ancora ho tenuto, ho già fatto una novena, ho già fatto una quaresima di preghiera, ho già fatto un mese di rosario, ho già fatto le sante messe per questa situazione e non l'ho ancora risolta. Non serve a niente, è inutile pregare. Ecco gli imbrogli che il mio io ho suggerito da qualche altro dei piani più profondi e più nei tombini delle fogne vorrebbe insinuarci, oppure anche un po' il mondo, perché quello che non avere tempo da pregare è un imbroglio che ci dà il mondo. Pensa, dovremmo essere nell'epoca della tecnologia, Mosè ci dà anche alcune indicazioni tecnologiche ogni momento. E questa tecnologia dovrebbe aiutarci a facilitare, a sbrigare, a risolvere, a darci più tempo personale. Invece, in quest'era della tecnologia ci accorgiamo che non abbiamo più neanche il tempo quasi per soffiarci il naso, per dare un colpo di tosse, perché dobbiamo fare tante altre cose. Questo è un controsenso. Tutta la tecnologia, tutte le ritrovate della così grande scienza. Serve proprio per facilitare l'uomo, per dargli più tempo. Invece no, Questa tecnologia imprigiona l'uomo perché deve ancora di più adesso, con queste tecnologie, essere al passo e quindi correre ancora di più. Prima correvo, così adesso devo correre con due telefoni alle orecchie contemporaneamente, intanto che sto con il coso vocale, sto trasmettendo un altro messaggio. Con due orecchie ascolto due conversazioni, con il coso vocale sto mandando un altro messaggio, intanto che sto correndo per prendere l'aereo, il tram, il treno, così è un po' ridicolo la cosa,
È vero,
effettivamente, a raccontarla, ma non siamo troppo lontani.
è
Capita
vero,
questo, Mosè?
è vero, è vero, padre. Lei vive proprio nel mondo, vive molto. No, ma alla fine penso che è perché non abbiamo voglia alla fine, no? Perché cioè, poi la verità è quella: è inutile che ci nascondiamo, che non abbiamo tempo.
Diciamo che l'imbroglio c'è,
Sì,
l'imbroglio è oggettivo, quello di
sì.
non crearci il tempo, cioè quello di una tecnologia, una società della tecnologia, una società scientifica così, che ci ruba il nostro tempo. Attualmente tutto vuole impedirti che cosa? Che tu ti fermi a pensare. Anche i stessi divertimenti da sballo non sono un altro che una strategia. Impedirci di dire ma cosa sto facendo, per chi lo sto facendo, dove mi sta portando, cosa mi serve questa cosa?
Certo. Cosa ci
Attualmente non
faccio?
abbiamo tempo.
Vero.
Tutti i programmi televisivi, tutti i giochi acquisti, tutte i videogames mi danno sempre una continua serie di informazioni che sempre più tempisticamente devo rispondere quasi d'istinto senza neppure pensare. Pensiamo alla classica lettera che arriva ed aspetto una risposta. No, adesso questa lettera mi vede già che l'ho aperta, l'ho letta e dice non rispondo, sono già passati 3 secondi,
Come
non ho
mai?
ancora fatto in tempo, non ho ancora fatto in tempo a finire di leggere, oppure dico vabbè, adesso leggerò più tardi, però no, non hai tempo, cioè ti vuole impedire sempre di più il tempo per pensare, quindi ti vieni ingolfato di tutto, vieni ingolfato che hai continuamente a portata di tasca qualcosa che ti riempie la giornata di tante notizie, di tante informazioni, di tante cose che leggi, 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 ma non fai niente di riassunto perché hai solo riempito la testa di tante informazioni. Quindi chiaramente non avere tempo è una scusa, è un'obiezione, è qualcuno che non a caso ti vuole portare su questa direzione. Quindi
Infatti,
avvistiamo. Il primo compito è avvistare la malattia, individuare la malattia, individuare il malanno, individuare il pericolo
padre,
e poi provvedere per prendere i mezzi per guarire da questa malattia o neutralizzare o aggirare questo pericolo, questo problema. Sì, Mosè.
scusi, c'è una frase proprio semplicissima di Don Dolindo, proprio quattro
Ah,
parole.
dimmi pure.
C'è molto significativa, visto che parliamo di combattimento. Lui dice che ogni preghiera che tace è come un cannone inchiodato e posto fuori combattimento. Qui penso che più chiaro di così, Don Dolindo
Eh sì, andiamo in guerra con
riassume.
cannoni che tacciono. Siamo tutti pacifisti. Siamo tutti pacifisti contro i nemici della nostra anima.
Sì.
Ingaggiamo delle paci sbagliate. Proprio da loro invece dovrebbe ingaggiare una guerra perché vuole toglierci, derubarci, depredarci, impadronirci del bene nostro più prezioso, che è la nostra salvezza eterna, la nostra santificazione. Grazie anche a Don Dolindo per questo insegnamento e grazie agli strumenti che individuano queste buone informazioni da ricordarci, da lamentarci, da insegnarci. Quindi abbiamo questo combattimento, quindi vediamo che c'è un pericolo di imbroglio particolare, che è questo dire che non ho tempo e vediamo come vuole realizzare questo con non ho tempo. Come rimediare? Come posso recuperare tempo? Dove posso? E in dove mettere delle priorità? Devo farmi una scaletta di impegni, alcune cose sono i miei doveri che non posso mancare, Alcune cose invece sono cose secondarie a cui assolutamente devo evitare, perché chiaramente non posso fare in H24, non posso pensare di fare tutto. Tutto. Adesso alcune cose dovrò farle perché Gesù vuole, altre cose dovrò rimandarle perché è questo che Gesù vuole. Ecco allora questo discernimento. A cosa mi serve per la vita eterna questo? A cosa mi serve per la mia salvezza? Cosa mi giova? Cosa giova l'uomo? È quella bella frase che Sant'Ignazio di Loyola insegnava a un altro grande futuro santo, San Francesco Xavier. Cosa giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Questa è un po' una delle priorità che non devo venire meno nel mio promemoria, nel mio taccuino, nei miei post-it. A cosa mi giova? A cosa mi serve questo? L'altro nemico, l'altra insidia, subdola anche questa, che molto spesso ci dà il nemico dell'anima nostra, e dice: ma guarda che non ti serve pregare. Perché devi pregare? Hai già visto che è già da tanti giorni che stai pregando, da tanti minuti, da tanti secondi che stai pregando e non ottieni nulla. Beh, possiamo moltiplicare anche mesi o anni. Una santa Monica, per ottenere la conversione del figlio, sono serviti 33 anni di preghiere di una santa. Io non so, davanti a questo esempio, chi dopo mi dire: ma è già da un mese che sto pregando, è già da un anno che sto pregando, già da... non so. Io mi porto il nemico dopo a scoraggiarmi. Hai visto che non serve a niente la preghiera? Che imbroglio che il nemico ci dà. Diffidate da queste suggestioni. Ecco, perseverate nella preghiera. Perseverate. Perseverate nella preghiera. Pregate e perseverate nella preghiera. E se il Signore non concederà quella grazia che avete chiesto, perché vuole darne una ancora più grande. Era bello una vignetta molto, molto espressiva per i bambini del catechismo. Un bimbo, un fanciullo, una fanciullina così, con un fiorellino. Davanti a Gesù dice: i tuoi progetti, quel fiorellino dietro la schiena che ha, e Gesù invece c'ha un mazzo di fiori, che i progetti di Dio. A volte abbiamo quel fiorellino come progetto, e Dio invece deve darci proprio una quantità spropositata di tutte queste grazie qua. Così. Purtroppo siamo poco docili e poco attenti a questa voce di Dio che vuole parlare, vuole colloquiare, vuole entrare in comunione con noi. Siamo un po' molto presi dal nostro egoismo, dal nostro orticello, dai nostri problemi, dalle nostre inquietudini e da quello che vorremmo realizzare da noi stessi. E siamo poco attenti a quelli che sono i progetti di Dio. Quello che invece distingue è quello che sono stati i santi. Attenti alla voce del Signore, a comprendere quello che Dio voleva nella loro vita, quelli che Dio li chiamava. Vediamo San Francesco d'Assisi, ad esempio. È molto bello quando a un certo punto lui, il suo progetto era diventare un cavaliere, un principotto, un granché nel mondo, nella società. E Dio aveva dei dati, gli fa vedere anche Dio, bello, forte, perché come agisce il Signore, gli fa vedere in sogno. Ah, un grande palazzo con grandi scudi, grandi trofei, grandi armi. Ma di questi di chi sono? Saranno dei tuoi cavalieri che avrai al tuo seguito. Ah, davvero? Allora, sì. E devo proprio continuare questa impresa, perché non era ancora un po' l'orecchio, non era ancora capace un po' di sintonizzarsi bene sulle altre frequenze che gli stava dando il Signore. E dopo a un certo punto arriva a dire: ma Francesco, dice, ma che ti giova di più, seguire il servo segue il padrone? Lui è da buon commerciante, marketing. Beh, mi giova di più seguire il padrone. Giusto, Francesco, perché scusa, fai proprio l'opposto, lasci il padrone per seguire il servo. Ah, sei tu, signor mio padrone, che devo fare? Ah, finalmente, finalmente. No, ce n'è voluto anche lì, ce n'è voluto anche lì, pian piano, di cosa per comprendere queste cose qui. Quindi, altro imbroglio, diffidiamo. La preghiera è inutile, no, anzi, è importantissima, è fondamentale, non possiamo farne a meno. La preghiera non possiamo fare a meno, non possiamo permetterci di allontanarci dalla preghiera. Ancora il compendio ci dà un'altra indicazione. Coloro che pregano possono scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e gli apparenti insuccessi. Sì, mi scoraggio. Questa è un po' una tara, un deficit del peccato originale, quindi con tutti i suoi vizi, quindi la diffidenza in Dio, e quando dopo il peccato originale Adamo ed Eva si nascondono da Dio. Prima parlavano faccia a faccia, ma adesso che è così, dopo questo creato questo disordine nella grazia divina, incominciano a nascondersi, a fuggire Dio. E questo diventa un grosso problema. Dove siete? Come mai siete lì? Ti sentivamo, volevamo nasconderci, ci siamo accorti che abbiamo perso tutto l'abito dell'innocenza, siamo stati depredati, ci hanno derubati, sono arrivati i vichinghi e ci hanno spogliati di questo. A chi avete dato retta? Ma sai, il serpente ci aveva detto che eravamo più felici se davamo retta a lui. È il bugiardone, chiaramente, il serpente infernale. Il demonio è il bugiardone per eccellenza che vuole imbrogliarti. E quindi ecco l'altro imbroglio è: ma che stai a perseverare? Visto che sono già tante cose, quindi mi è faticoso la preghiera. E poi adesso, prima tutti mi volevano bene, adesso che comincio a pregare mi vanno le cose storte. Gli amici così prima mi invitavano tutti i giorni a mangiare la piedina, adesso così mi guardano, mi prendono in giro perché vado a messa la domenica e non posso più andare a fare le partite di cricket, di paracadutismo, lanciarmi dal parapendio con l'elastico attaccato alla caviglia. Insomma, ho difficoltà, devo accettare delle difficoltà, degli apparenti insuccessi. Guarda, sto pregando, ma mi stanno dando le cose da male da quando ho cominciato la preghiera. Come se la preghiera fosse motivo di qualcosa che ti porta male, o incominciasse a essere ai scongiuri, superstizioni, ma forse proprio quando fosse meglio lasciare. Il Signore sa già di cosa ho bisogno, e certo che lo sa, però è proprio questo che dobbiamo chiedere, per rafforzare questo desiderio che mi conceda questo dono. È preghiera condizionata.
Infatti, padre, se posso,
Sì.
appunto, sempre al punto che ci sta leggendo lei adesso, appunto, dice che per vincere questi ostacoli sono necessarie l'umiltà, la fiducia, la perseveranza. Penso che la parte principale è appunto sempre la prima, perché questa grande virtù dell'umiltà, che si racchiude, penso, in questa bella frase di Sant'Alfonso che dice: noi siamo poveri di tutto. Ma se domandiamo, non siamo più poveri. Se noi siamo poveri, Dio è ricco. Per cui penso
È
che
vero, la ricchezza di Dio, la ricchezza di Dio.
lui può dare quello che noi non abbiamo e che abbiamo bisogno.
Esatto. Proprio tutte queste ricchezze di grazia proprio vuole darmi il Signore e io devo approfittarne per poter accoglierle. Però giustamente, come dicevi tu prima, è questa umiltà è il fondamento dell'edificio spirituale. Questa umiltà mi fa riconoscere che chi sono io? Chi è Dio? Allora devo avere fiducia nella bontà di Dio e non devo avere fiducia solo per una giornata, 2 giornate, un mese, una quaresima o un anno, ma per tutta la vita, perseverare in questa umiltà e fiducia. E questo è un po' il cammino per combattere tutte quelle obiezioni che la carne, il mondo e il demonio vogliono mettermi al mio cammino di preghiera. Che dici, Mosè, se facciamo un po' di pausa?
D'accordo, padre, molto volentieri. Diamo i numeri. Allora, siamo nella mattinata di mercoledì e siamo in diretta, per cui ora faremo una piccola pausa e chi vorrà fare delle domande per dei chiarimenti al padre può chiamare allo 0825 444 391. Con lo stesso numero può inviare anche messaggi tramite WhatsApp e poi dopo la pausa, nel caso il padre risponderà alle vostre domande. A più tardi, a tra poco. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo lo stacco musicale. Padre, prima di riprendere, mi ha detto, perché ho sempre questa bella frase in testa, ogni tanto quando si parla di combattimento, c'era quella bella frase di San Bruno, no? Che diceva, Signore, mi unisco a te per combattere contro di me. Per cui
Wow.
alla fine c'è. Ce l'ho molto vicino un nemico, molto più di quello che penso.
Eh sì, perché giustamente dicevano il mondo staci lontano, quindi ho cose, il demonio con un po' di acqua santa lo scacci via, ma il nostro io, quello ce lo portiamo sempre, anzi, più corriamo,
Sì.
più lui ci insegue così, come l'ombra così, e questo ce lo portiamo dappertutto.
È una
Ce
bella
lo portiamo
storia.
nel deserto, nelle grotte, alle Azzorre, nelle isole, dappertutto ce lo portiamo così, ed è il nemico più grande di noi stessi, perché il nemico che vuole impedirci la nostra unione con Dio. Gli autori spirituali, riprendendo San Paolo, vedono due volontà. Dice San Paolo: vedo nella mia carne una legge contraria allo spirito. Quindi la carne vorrebbe fare quello che non piace allo spirito, lo spirito vorrebbe fare quello che la carne invece obbroglia. Quindi così qui c'è un intelletto, una volontà superiore e una volontà inferiore a cui dover combattere. E questo esercizio della volontà diventa il fine al quale si devono indirizzare tutte le azioni interiori o esteriori. Infatti, oltre all'esercizio, c'è necessario regolare talmente la nostra volontà da non lasciare in noi quei desideri bassi, ma tutti i nostri desideri, tutto il nostro pensare, il nostro agire, il nostro volere, sia conforme al beneplacito di Dio. E quindi non ci deve bastare soltanto il volere e il procurare le cose che a Dio sono più gradite, ma dobbiamo anche volerle e compierle come mossi soltanto da Dio, allo scopo di piacergli. E quindi abbiamo un contrasto grande, un nemico grande che è la natura, perché la natura è talmente inclinata verso se stessa, verso il suo egoismo. Dio è carità, Dio è amore. Nostra natura è egoismo, a volte si parlava di egolatria, l'idolatria, adorare gli idoli, è il mio ego, il mio io, idolatria, il mio egolatria, adoro me stesso. Quindi io vedo che dovrei fare tutto per Dio, tutto per amor di Dio, tutto spinto per fare qualcosa di gradito a Dio, e tante volte invece ho un nemico, questa natura inclinata, malamente declinata, verso se stessa in tutte le cose, anche in quelle buone spirituali, cerchi il proprio comodo, il proprio diletto. Bene, e qui si va proprio, ecco, questo quest'inizio di questo combattimento, proprio lo troviamo proprio ad affrontare queste scelte. Infatti, per proprio pensare, quando ci sono offerte subito varie cose, subito vediamo, vogliamo, non come mossi dalla volontà di Dio e neanche allo scopo di piacere solamente a Lui, ma siamo mossi da quel brodo, da quel diletto che deriva dal volere le cose volute da Dio, anche nelle cose spirituali. Tante volte non le prendiamo per volontà di Dio, ma in quanto mi danno gusto, in quanto mi danno diletto, che derivano dal volere delle cose volute da Dio. Quindi è un po' un inganno, quanto la cosa voluta per se stessa migliore di quella che Dio vorrebbe proporne. Quindi persino nel desiderare lo stesso Dio, tante volte si vogliono essere come quasi degli inganni dell'amor proprio, perché si mira spesso più al proprio interesse e al bene che ne aspettiamo che veramente al beneplacito di Dio, il quale per la sua gloria si compiace e vuole da noi essere amato, desiderato e obbedito. E quindi ecco un po'. come questo nemico si intrufola anche nelle cose buone. Bene, cosa vuol dire che ogni mio desiderio deve uniformarsi al beneplacito di Dio? Dobbiamo fare un po' in modo che tutto quello che desidero sia quello che piace a Dio. Vedi, la creazione è tutta orientata al beneplacito di Dio. Tutta la creazione è glorifica Dio nel suo, nella sua esistenza. Noi abbiamo anche la parte razionale, la parte ragionevole, la parte della volontà libera che può scegliere, può determinarsi a fare una cosa o evitare un'altra. Gli esseri irragionevoli, irrazionali, agiscono solo per istinto. E quindi l'istinto, governato da Dio, agiscono sempre quindi per un certo bene, che è il loro bene di conservazione, il loro bene di... Tutto questo qui è un bene personale. E loro non possono scegliere. L'istinto li porta a fare sempre questa cosa. Quando è un bel salsicciotto, fido, scodinzerà la coda quando ha fame e tirerà fuori la lingua per dire mi mangio il salsicciotto. E non può scegliere di non mangiarlo, perché l'istinto porta a questo. Per noi abbiamo la volontà. La volontà, l'intelletto, la memoria, queste facoltà interne che possono scegliere di dire sì, faccio questo, no, non faccio questo. Perché? Lo faccio per Dio, lo faccio per la linea, lo faccio per tanti altri motivi. Ecco qui è anche un po' la scala di valori in cui dobbiamo sempre mettere Dio al primo posto. E allora ecco quell'umiltà, quella fiducia, quella perseveranza che dobbiamo far crescere in noi e far diminuire le altre. Quindi abbiamo detto che ci sono molte volontà dentro l'uomo, perché in questo combattimento possiamo dire che ci sono queste due volontà, la ragione, quindi una volontà ragionevole superiore, e l'altra la volontà del senso, chiamata inferiore, sensuale, la quale con i nomi di appetito, carne, senso, passione, vuole prendere il predominio. Per cui tutta la nostra battaglia spirituale consiste principalmente nel fatto che la volontà ragionevole, essendo come interposta fra la volontà divina che la sovrasta e la volontà inferiore, deve orientare le mie scelte. Però diciamo che dal peccato originale abbiamo questa fatica da questo combattimento nel nostro agire. Ecco allora che dobbiamo far crescere, far acquistare le abitudini virtuose. Ecco allora che la preghiera mi fortifica proprio per questa scelta di cosa virtuosa, ecco come mi diventa importante. E abbiamo visto le obiezioni, vediamo adesso quali sono anche le difficoltà nella preghiera. Abbiamo visto delle motivazioni di intelletto, intellettuali di ragione che mi dicono perché ti metti a pregare, e adesso gli ho dato delle risposte perché è fondamentale, mi ha chiesto Dio, mi mantiene l'unione con Dio, mi fa raggiungere quello che da solo non posso perché la preghiera è l'onnipotenza di Dio messa nelle mie mani. Adesso vediamo quali sono gli ostacoli alla mia parte della mia natura che mi impediscono, i nemici della preghiera, le difficoltà nella preghiera. 574, Mosè, grazie.
Quali sono le difficoltà della preghiera? La distrazione è la difficoltà abituale della nostra preghiera. Essa distoglie dall'attenzione a Dio e può anche rivelare ciò a cui siamo attaccati. Il nostro cuore allora deve tornare umilmente al Signore. La preghiera è spesso insidiata dall'aridità, il cui superamento permette nella fede di aderire al Signore, anche senza una consolazione sensibile. L'accidia è una forma di pigrizia spirituale dovuta al rilassamento della vigilanza e alla mancata custodia del cuore.
Bene, il compendio ci individua adesso tre infermità che sono le distrazioni, che sono queste ancora le chiama le aridità e le chiama le acidie. Quindi gestazione è quella difficoltà abituale della nostra preghiera che ci distoglie l'attenzione a Dio. Le aridità sono quelle prove che possono essere a motivo della nostra tiepidezza o anche delle prove delle permissioni di Dio che mi rendono difficoltoso questa perseveranza. E l'acidia è un po' uno dei sette vizi capitali che mi porto dietro per rendermi sempre meno fruttuosa la vita di preghiera. Quindi la tentazione più frequente e più nascosta, dice il Catechismo, è la nostra mancanza di fede. Questa proprio devo proprio mettere sempre più in conto nel mio cammino, questa mancanza di fede. Ancora, qual è il problema delle distrazioni? La difficoltà abituale della nostra preghiera è la distrazione. Questa distrazione può essere relativa al senso, alle parole nella preghiera vocale, oppure può essere riguardo a colui che preghiamo nella preghiera vocale, liturgica, personale o nella meditazione, nell'orazione. Quindi dobbiamo andare a caccia e andare a prendere quelle distrazioni e cadere in un tranello. Qual è il segreto? Dice il Catechismo: basta tornare al nostro cuore. Una distrazione ci dice a che cosa siamo attaccati, a questa presa di coscienza davanti al Signore che si deve risvegliare è l'antidoto per combattere le distrazioni. Generalmente le distrazioni volontarie o involontarie, beh, quando sono involontarie dobbiamo scacciarle come mosche o a volte anche un po' per permettere che queste farfalle svolassero, ma disinteressarsi. Quelle distrazioni volontarie dobbiamo dopo, appena ci accorgiamo che si è insinuata questa distrazione, combatterla il più presto possibile con prontezza. Quindi questa distrazione che mi fa, mi sto unendo con Dio nella preghiera vocale, nella meditazione, nella preghiera liturgica, nella preghiera della Santa Messa e mi porta a pensare a qualcos'altro, anche cose neutre. Cosa cucinerò oggi, cosa ho fatto ieri, che film ho visto l'altro ieri, la partita a scacchi che farò domani, tante tante altre cose, purché non siano la preghiera, purché non siano Dio. Diceva Gesù a Santa Faustina Kowalska, quando ti arriva una distrazione non te l'ho mandata Dio. È anche vero che una preghiera senza distrazioni è una grazia che neanche tutti i santi hanno avuto. Nel nostro cammino attuale, la preghiera dobbiamo essere pronti a sapere che dobbiamo combattere contro le distrazioni. Quindi c'è un po' deve essere un po' una cosa consueta. Sappiamo che abbiamo un nemico che vuole che non preghiamo e ci mette davanti tutte le altre occasioni, motivazioni, scuse, scappatoie per non pregare o per fare malamente la preghiera. L'abbiamo visto le obiezioni. Non pregare perché? Qua dice prega, ma intanto tac, ti metto un pensiero, ti metto questa riflessione, ti metto quest'altra cosa qui. Era bello San Bernardo da Chiaravalle che vicino all'acquasantiere, quando entrava in chiesa per pregare, c'era una frase, diceva: distrazioni miei, problemi miei, aspettatemi qua fuori. Ma adesso vado a trattare con Dio. Quando me ne ritorno, potete di nuovo investirmi, assalirmi. Ma adesso invece lasciatemi in pace, lasciatemi quieta. Quindi ecco un po' il raccoglimento, quindi intensificare il raccoglimento. Quindi sappiamo che la battaglia con le distrazioni è una battaglia che dobbiamo sempre portare avanti, sempre portare nel nostro combattimento spirituale di cui parlavamo prima, quindi il combattere contro le distrazioni. E questo diventa qualcosa che ci deve accompagnare nel nostro cammino.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi se faccio
Prego.
questo intervento quasi a gamba tesa, però pensavo che poi alla fine La cosa, diciamo, per vincere questo combattimento, alla fine penso che è importante appunto questa diffidenza in noi stessi, perché è quella che alla fine poi è la cosa sottile che ci, mi passi il termine, che ci frega, anzi ci freghiamo da soli poi, perché non
Cimbroglia, cimbroglia.
ci imbroglia, scusi, che ci imbroglia, perché alla fine... Ecco, se non, diciamo, se non teniamo conto di questa cosa, diciamo, che nel combattimento dobbiamo diffidare molto di noi stessi, non, penso che non... facciamo fatica a vincere la guerra, perché appunto abbiamo bisogno di Gesù, ma tante volte poi noi diciamo, ah, ma per me è così. No, ma perché appunto lo dicevo prima, i vari scoraggiamenti, perché ovviamente se non arriva dobbiamo avere, cioè ormai in questo mondo che tutto è posto al profitto, 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 di qua profitto è un po' più lento, per cui è un interesse certo, perché è un interesse certo, però è a lunga scadenza o in funzione sempre di quello poi che decide il buon Dio. Per cui ecco, penso che... La base, ecco, appunto di questa diffidenza in noi stessi, appunto, è fondamentale perché poi l'altro ci mette dentro un sacco di pensieri e noi pensiamo che sì, vedi, è così perché dall'altra parte non è come mi dicono e per cui dopo, prima o poi arrivo alla buca dove vado a finire e poi ci metto parecchio tempo a risalire.
Beh, giustamente, Mosè, la diffidenza di noi stessi, soprattutto in un celebre libro, Il combattimento spirituale di Padre Lorenzo Scupoli, è il punto base di partenza. E assieme a questo punto base, diffidenza di noi stessi, massima confidenza in Dio. Massima diffidenza di noi, massima confidenza in Dio. Questi sono due elementi, due ingredienti che devono andare assieme. Come acqua e farina, se solo farina non si impasta niente, c'è solo acqua non cucini niente. Acqua e
Certo.
farina devono andare insieme a questa cosa per fare quell'impasto che è base che ci deve servire. Perché se abbiamo solo massima diffidenza di noi stessi, ci scoraggiamo e ci sediamo lì a bordo del Cile e non ci mettiamo mai in marcia verso Gesù. Se ci abbandoniamo solo alla massima confidenza con Dio, vabbè, Dio fa tutto, ancora mi siedo aspettando che Dio faccia tutto. Quello che era quello che è il naufrago così che era attaccato a una tavoletta così adesso Gesù io confido in te Gesù ho fiducia in te e tu mi salverai così arriva una prima nave un primo pescherezzo sono venuto a salvarti no la mia fiducia in Dio così dopo arriva uno yacht così siamo venuti a salvarti tipo, no la mia fiducia in Dio arriva un transatlantico butta giù la scialuppa sono venuti a salvarti no la mia fiducia in Dio poi annega poi si vede di Dio ma io avevo fiducia in te che mi devi salvare ti ho mandato tre barche ti ho mandato scusa insomma, un po' sì un po'
No,
ironico così però
però calza parecchio,
c'è
sì.
bisogno che ci sono tutti e due questi ingredienti, perché l'agire di Dio è con la mia cooperazione. Non basta il mio agire, senza di me non potete fare nulla. Dio che ha fatto il mondo senza di te non può fare nulla per te senza di te, come dice Sant'Agostino, quindi non basta neanche l'onnipotenza di Dio. Per realizzare qualcosa per te, se a questo non corrispondo, se la mia libera volontà non accetta questo dono, come diceva all'inizio il catechismo, che ci è stato dato. E quindi veramente ci è fondamentale ed è importantissimo qui. E per questa difficoltà, prima difficoltà della distrazione, consiglio il catechismo di offrire risolutamente il nostro cuore perché lo purifichi. Qui inizia il combattimento. Chi è il mio padrone da servire? Dio o Mammone? Dio o il mondo? La distrazione, oddio, sto facendo una cosa buona, sto facendo, mettendo in preghiera per Dio. Bene, voglio stare raccolto, voglio stare unito a Dio. Oppure, chiaramente, ho altri idoli, ho altre farfalle, sto qui unito a Dio, ma sì, ma come passatempo, perché Il mio confessore ha detto che devo starci mezz'ora in una giornata, un'ora in giornata. Sto timbrando il cartellino per sentire a posto la mia coscienza. Ho fatto la mia parte. Sono stato a messa domenica. Intanto ho pensato che cosa dovrò fare il pomeriggio. Oppure sono andato a messa perché dopo devo incontrare gli amici per organizzare la giornata. Oppure per dopo trovarmi a chiacchierare per raccontare che cosa cucinerò domani e che cosa o dove sono stato ieri. Insomma. Diventa una cosa secondaria servire Dio e questo non deve mai accadere, non deve mai accadere, deve prendere sempre il primo posto. E quindi ecco questa, chi è il mio padrone, chi voglio servire? Possiamo stare con due scarpe, due piedi nella stessa scarpa, dice la Sapienza Popolare. Ancora dice il Catechismo che positivamente la mia lotta contro il nostro io possessivo, il nostro è la vigilanza, la sobrietà del cuore. Uno, che il nostro cuore non sia troppo ingolfato, troppo appesantito. Ecco allora che dicevamo prima, quel problema precedentemente all'inizio è che siamo molto ingolfati di notizie, molto ingolfati di avvenimenti. Che più o meno curiosamente l'occhio non è mai sazio di guardare, l'orecchio non è mai sazio di sentire, il cuore non è mai sazio di gustare, dice l'autore sacro, la Sacra Scrittura, e così un po' siamo noi. Abbiamo sempre il desiderio, dobbiamo dire uno stop, adesso è tempo per Dio. Ma non dopo essermi letto 10 ore di YouTube, di messaggi, di chat, così adesso faccio i miei 10 minuti di meditazione. Perché in quei 10 minuti di meditazione mi arriverà una valanga di tutto quello che ho letto, ascoltato, curiosato, chattato e così. Non si sa mai. Dobbiamo offrire, ecco allora come anche le primizie della giornata da offrire a Dio sono le migliori, perché la mente in genere è più libera, più sgombra da tanti pensieri e distrazioni che il riposo della notte. Mi ha dato, ma se sono stato in piedi fino alle 3 di notte per chattare, per messaggiare, così la mattina oh, sei già quasi le 11 e mezza, bisogna che mi alzi a fare un po' di preghiera.
Sì, eh.
Sono stato fino alle 3 di notte, dovevo chattare, dovevo scrivere, messaggiare, dire che oggi ci ha fatto freddo la neve, domani ci sarà il ghiaccio, dopodomani ci sarà il sole. Ho tante cose da dire, mi ingolfo, mi ingolfo. E quindi non pensare di stare una presa senza istruzioni se il tuo cuore è così ingolfato. Vigilanza e sobrietà del cuore, dice il Catechismo. Quando Gesù insiste sulla vigilanza, essa è sempre relativa a lui, alla sua venuta nell'ultimo, estote parati, lo sposo che viene a mezzanotte, vegliate e pregate i discepoli mentre sono l'ultima, il giovedì santo. Proprio chiedere proprio continuamente questa grazia di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il volto del Signore. Non devo, la prima cosa da cercare è questa: cercate la volontà, il regno di Dio sopra ogni cosa, prima di tutto, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il mio problema qual è? Cerco tanti sovrappiù prima, ho tante l'ansia delle cose di questo mondo che mi fa cercare tanti sovrappiù, mi fa cercare tanti ancore di salvezza, tanti pilastri, piloni che a volte sono canne incrinate, che se mi appoggio si spezzano. Invece, quel bel sogno di Don Bosco che vede la barca della Chiesa armeggiarsi, ancorarsi in mezzo alla tempesta dall'Eucaristia e alla Beata Vergine Maria. Queste sono le due ancore un po' che nella mia vita devo sempre mettere che mi aiutino. E ancora un'altra difficoltà, un po' prima così, prima un po' a conclusione, che è l'aridità. Coloro che vogliono pregare, vogliono impegnarsi a pregare, c'è questa aridità. E questa mi rende la preghiera difficile. La distrazione me la rende inefficace, perché invece di pensare a Dio, invece di rivolgermi a Dio, alla fine le labbra vanno in stand-by a bla 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 come il pappagallo e così, mentre la testa, il cuore, la mente sta pensando ad altre cose. Il detto popolare, cuore, corpo in coro e cuore in foro. Il corpo in coro a pregare in chiesa, il cuore fuori in piazza a vagheggiare dei suoi diletti, delle sue desideri, dei suoi passatempi. Ed è sbagliatissimo. L'altra è l'aridità. che mi rende difficoltosa la preghiera. Perché mi toglie che cosa? La parte sensibile, un attacco alla parte sensibile, quel gusto, quel paradiso che potrei provare nel stare vicino a Dio, non lo avverto. Magari l'ho avvertito all'inizio della mia conversione, tra virgolette, l'ho avvertito in certi momenti belli in cui mi sentivo spinto da grande. E adesso che ho intrapreso questo cammino, lo vorrei tutti i giorni, la fettina di pane marmellata, pane Nutella. Così, e non sempre questo mi è concesso. Prima citavi Don Dolindo che insegnava la preghiera in mezzo all'aridità. Quando stai pregando e c'è il gusto, pensi di essere a tavola con Gesù, seduto a tu per tu con Gesù, una bella torta, e Gesù ti offre la torta e tu te la mangi. Grazie Gesù. Ah, una bella preghiera con le consolazioni, col gaudio. Poi arriva l'aridità, sei sempre a tavola con Gesù, dice Don Dolindo, a tu per tu, e Gesù ti offre una bella torta. E tu dici: Gesù, rinuncio alla torta, prendila tu, dalla chi ritieni più opportuno. Allora, domanda: dove era più gusto, prima o seconda ipotesi? Mosè, risposta:
Ah, nella seconda. Beh,
il gusto dove era di più, tra la prima o la seconda?
il gusto nella prima, perdono, ero già andato al risultato finale.
È la domanda giusta, ma il merito, cos'è più meritorio, la prima o la seconda?
Certo, la seconda. Quello che è sempre la cosa più difficile da fare è più meritoria.
Diciamo che la cosa è, perché è una cosa che mi costava.
Beh.
Quindi perseverare nell'aridità, non c'è il gusto, ma c'è un maggior frutto, poco efficiente di merito. A volte questa aridità è colpevole, quindi c'è stata una mia tiepidezza, delle negligenze, dei peccati, e quindi mi raffreddano. Quindi che gusto vuoi prendere nelle cose spirituali che ne cercate consolazioni materiali? A volte invece, abbiamo detto, può essere una permissione di Dio per purificarci e renderci doni per grazie maggiori. E allora bisogna essere un po' purificato anche da queste prove, in cui Gesù è contento di vedere anche questa mia perseveranza, anche intanto che mi trovo in mezzo alla tempesta, in mezzo al temporale, ma dico, dietro quelle nuvole so che c'è il sole, quindi confido, continuo, persevero. E un po' questo penso, un po' per dire conclusione, per poi riprendere magari prossimamente ad analizzare anche il terzo indizio, il terzo ostacolo alla preghiera. Quindi proprio per dire, perseveriamo, non arrendiamoci nella preghiera. Sia nei momenti di belli in cui sento gli angioletti suonare, sia nei momenti in cui niente mi accorgo, perseveriamo e operiamo il bene. E questo dobbiamo chiedere questa grazia particolarmente alla Beata Vergine Maria, all'Immacolata, la nostra Mamma Celeste. D'accordo, Mosè?
Benissimo, padre.
Sei d'accordo? Allora concludiamo con una preghiera e la benedizione finale.
Sì, grazie.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
Fa che io t'ami sempre più.
dolce cuore di Maria,
Sì, la salvezza dell'anima mia.
fa che ti ami alla follia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Cazzo, via l'audio forse? No, io non ti ho sentito rispondere. Dolce cuore di Maria. Benissimo,
Siate la salvezza dell'anima mia. Scusa.
non ti ho sentito rispondere, forse è il mio problema d'audio. Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Mosè e Frangiampi, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.